Quinta settimana di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, il capitolo 6, versetti da 1 a 7. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Ecco, in questo primo versetto vediamo che la comunità dei discepoli si estende e aumenta il loro numero, e questo comporta presto l'insorgere di qualche incomprensione tra le sue diverse componenti, perché gli apostoli non riescono a rispondere alle esigenze di tutti. E tra coloro che sono divenuti cristiani vi sono quelli che sono di lingua greca, e il motivo del loro scontento è certamente alimentato anche dal fatto di sentirsi estranei o perlomeno marginali rispetto a quelli di lingua ebraica, che naturalmente sono più a loro agio in quanto inseriti in quel contesto di Gerusalemme. La protesta dei primi, dunque, non è marginale, perché riguarda l'assistenza alle vedove che, secondo la Torah e nella tradizione ebraica, rappresentano la condizione di povertà più radicale. Questa rivendicazione, pienamente giustificata dalla pratica della fede ebraica, emergendo nella realtà, rende consapevoli i dodici di non essere più in grado di ricoprire tutte le necessità dei discepoli, il cui numero cresce sempre più. La loro decisione nasce da un autentico discernimento che li pone di fronte alla realtà e al loro stesso limite umano. Ecco, i versetti successivi. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Nasce così il gruppo dei 7 discepoli chiamati a servizio delle mense. In seguito alla benedizione degli apostoli, poi, il servizio affidato ai 7 discepoli non è una semplice operazione caritatevole, ma assume il senso e il valore di un'autentica diaconia ministeriale. Essi sono infatti i primi diaconi della Chiesa cristiana. Fra di loro emerge da subito il nome del primo martire, Stefano, che proprio con la sua testimonianza dimostra che il suo servizio non è riducibile solo all'opera che compie, ma esprime e realizza che il vero senso e fondamento della carità è l'opera stessa dell'incarnazione del Verbo. Ed ecco gli ultimi versetti. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva, e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Ed ecco, li presentarono agli apostoli. La diffusione della parola di Dio non è solo frutto della predicazione degli apostoli stessi, che ora sono liberi di dedicarsi ad essa, ma è anche il frutto del servizio delle mense, perché È in nome di quella parola di Dio fatta carne che la loro diaconia si compie secondo verità. Alle origini della comunità cristiana, il legame fra ascolto della parola, preghiera personale e comunitaria e servizio concreto di carità, questo legame era integro e senza divisioni, e i vari ministeri, sia quello della predicazione che quello del servizio alle mense, erano una cosa sola, fondata sulla testimonianza della fede in Gesù il Messia, morto per tutti e risorto. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetti da 4 a 9. Leggiamo i primi versetti. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Ed ecco che questo brano dalla prima lettera di Pietro riflette proprio quell'unità fondamentale della vita cristiana. Tutti siamo pietre vive fondate sulla pietra viva, pietra d'angolo, e l'essere poste insieme su di essa fa di noi tutti insieme la vera dimora vivente della gloria. Ecco dunque il vero tempio di Dio nel mondo. E ora siamo nella pagina del Vangelo. Secondo Giovanni, capitolo 14, versetti da 1 a 12. Ecco i primi versetti. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gesù parla ai suoi discepoli della casa del Padre e delle sue molte dimore, come abbiamo ascoltato. È un'immagine che ci aiuta a cercare di comprendere una realtà che ci sfugge, perché non è possibile descriverla né definirla. Ma è proprio attraverso l'esempio della casa che possiamo sentirci accolti in essa. Casa è una parola che evoca per ognuno di noi uno spazio accogliente dove non sentirsi più smarriti o estranei, ma parte di una dimensione familiare. Dire casa del padre è come suggerire non tanto uno spazio di cui egli è padrone, ma che è il padre stesso quella casa. L'infinito grembo di Dio, quella casa, sorgente di ogni vita, che offre ad ognuno ciò di cui ha veramente bisogno per sentirsi pienamente amato. L'amore del Padre è quella casa, e in esso ognuno è figlio. Ed è proprio Gesù, il Figlio, che ci prepara l'accoglienza di cui abbiamo bisogno. Il suo essersi incarnato nella nostra stessa condizione umana ci ha preparato quell'accoglienza in Dio di cui ci apre le porte con la sua Pasqua. In lui e nel suo passaggio al Padre si compie il nostro passaggio. Su queste parole di Gesù che abbiamo appena ascoltato interviene poi Tommaso. Ecco cosa dice. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Colpisce questa espressione di Tommaso: non sappiamo dove vai. Ma può stupire solo perché, in quanto cristiani, diamo per scontato che il figlio torni al padre. Ma non è così dal punto di vista della fede ebraica, dove appare incolmabile la distanza fra Dio e l'uomo, e solo Dio stesso può attraversarla, manifestandosi mediante la sua parola e la sua opera nella storia umana, mentre alle sue creature è impossibile raggiungerlo. E solo se ci poniamo dal punto di vista della fede dei discepoli, possiamo intuire di quale novità straordinaria stia parlando Gesù e di come i suoi non siano in grado di comprenderla. Ma è quest'ultima sua parola riguardo al Padre, come abbiamo ascoltato, fin d'ora lo conoscete e lo avete già veduto, che suscita un'ulteriore domanda, e questa volta è Filippo che esprime la perplessità di tutti. Ascoltiamo cosa dice. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Com'è possibile ai discepoli comprendere questa parola di Gesù: chi ha visto me ha visto il Padre, e anche io sono nel Padre e il Padre è in me? Davvero non siamo pienamente consapevoli della novità sconvolgente di Gesù. Il fatto di dare per scontato la sua figliolanza divina ci impedisce di percepire la meraviglia della sua incarnazione e il vero significato della sua Pasqua. In questa pagina del Vangelo di Giovanni siamo ancora sulla soglia della Pasqua, nel breve tempo successivo all'ultima cena e prima del suo arresto nel Getsemani. Queste pagine evangeliche e le successive ci dicono che Gesù aveva già detto tutto ciò che lo riguardava ai suoi discepoli e che la sua morte e resurrezione ne sarebbe stato il compimento. Ma prima di questo compimento e prima della Pentecoste, il senso del suo insegnamento non può essere compreso dai discepoli. E nello stesso tempo, anche per noi, l'assoluta novità della sua Pasqua non è comprensibile se non ci mettiamo nei panni dei discepoli. Solo infatti cercando di immedesimarci in essi, e cioè cercando di comprendere il punto di vista della fede ebraica che è la loro, possiamo davvero renderci conto della meraviglia che Dio ha compiuto nel Figlio. E Gesù sa bene cosa sentono i discepoli, perché anche lui è ebreo, cresciuto nella fede del suo popolo. Per questo le sue parole non esprimono una critica, né tantomeno un rimprovero a Filippo o a Tommaso, ma una constatazione di quella realtà che farebbe tanto bene a noi cristiani comprendere. Ed è questa. La distanza incolmabile fra Dio e l'uomo, che fino a quel momento poteva essere attraversata solo da Dio verso il suo popolo, con il dono della parola e della sua presenza, ora, con l'incarnazione di quella stessa parola in Gesù, questa distanza diventa il viaggio della nostra fede, che noi possiamo compiere in Lui e con Lui. E che siamo chiamati a compiere non solo per noi stessi, ma per tutta la storia umana travagliata e divisa. Solo così, infatti, diventiamo testimoni e messaggeri di quella casa del Padre di cui tutti siamo chiamati a far parte. E lo saremo, parte, nella misura in cui riusciamo a comprendere che il viaggio della nostra fede non riguarda soltanto la nostra fede personale, ma riguarda veramente la condizione umana che ha bisogno di ricevere quello che noi stessi viviamo all'interno della nostra piccola esperienza, che pur essendo così piccola, è un segno veramente eloquente e per tutti.